La domanda con cui avevamo lasciato in sospeso la lezione precedente era la modalità con cui l'essere richiede una normatività nel comportamento e nell'agire del soggetto, dell'uomo. Per rispondere, faccio un breve passo indietro, riprendendo le parole che la Via desume da una suggestione di Rosmini. E qui è interessante leggere l'intero brano perché, a mio avviso, è altamente significativo. Rosmini ebbe, si può dire, il coraggio filosofico di constatare, di affermare che precisamente tutto ciò che per noi è, tutto il reale che ci è dato, pende, dipende, quanto alla sua verità, da una pura idea. Quella pura idea per la mediazione della quale noi possiamo attribuire l'essere o la verità a tutto il reale, è ciò, quella presenza iniziale ed essenziale dell'essere o della verità in sé, onde noi stessi siamo a noi stessi dati, dati come reali, insieme e conoscenti, e così affermanti e volenti, così amanti. E operanti. Quindi tutto quel che siamo e che abbiamo, quali soggetti coscienti e intelligenti, siamo e abbiamo in e per quell'idea. E tutto ciò che ci è dato come realtà, come reale, rispetto al suo senso interno ed esterno, non c'è appunto dato che per l'essere, nell'uomo, queste facoltà, nel senso esterno ed interno, congiunte con l'intelligenza, talché mediante e dentro quella stessa idea, in un medesimo atto, è dato il reale per noi e noi stiamo dati a noi stessi. Quindi, con questo brano significativo, la Via ci sta suggerendo come il passo coraggioso e originale fatto da Rosmini, sta proprio nel porre l'idea dell'essere, l'idea di Dio, quella che appunto viene riconosciuta e dimostrata teoricamente con l'argomento ontologico, è quell'idea dalla quale noi, come esseri umani, come soggetti conoscenti, volenti, amanti, operanti, siamo posti in atto, siamo posti in essere. Quindi noi, in tutto ciò che siamo, in tutto ciò che ci costituisce, dipendiamo da quell'idea originaria. Tale per cui, e questo qui c'è una breve precisazione, non è propriamente idealismo perché tutto ciò che esiste, tutto ciò che siamo è in e per quell'idea, quindi in qualche modo va oltre la stessa distinzione tra realismo e idealismo. E quell'idea è in qualche modo fondativa dell'essere umano come tale. Se si parte appunto da questo presupposto, verrà chiaro la modalità con cui l'argomento ontologico risulta essere così importante, o per meglio dire fondamentale, per poi costruire tutte le conseguenze successive che hanno, ribadisco, ripercussioni a livello più pratico, a livello sociale, a livello morale, a livello giuridico e via dicendo. Quindi in questo modo si nota come quell'idea fondante è qualcosa che, siccome ci costituisce, non può essere in qualche modo negata, non può essere messa da parte. E questo è appunto lo scopo e il movimento ultimo dell'argomento ontologico come tale. Anche, per esempio, il cosiddetto passaggio indebito tra idea e realtà all'interno di questa concezione diventa assolutamente una critica insensata, appunto la critica del passaggio indebito, perché se l'idea dell'essere, se appunto tale idea è fondativa, è quella re relazione creante che ci fa costituire come soggetti conoscenti e come soggetti dotati di morale, quindi soggetti agenti, la sua diciamo, qualunque tipo di critica che voglia attaccarla dicendo che non si può passare da idea a realtà, può perde completamente di senso, perde completamente di valore. Anche perché appunto nell'argomento ontologico come tale non si tratta di uscire dall'idea per passare alla realtà, non c'è una proiezione da una sfera ideale a una sfera reale, ma all'interno appunto della concezione laviana è un approfondimento dell'idea stessa. Quindi nel momento in cui si approfondisce la conoscenza di quest'idea, allora si arriva all'evidenza che tale idea non può essere in alcun modo negata senza negare noi stessi. Perché se tale idea è costitutiva del nostro essere, del nostro esserci, della nostra natura, non possiamo negarla se non negando il nostro essere e la nostra natura. Quindi, in questa prospettiva, si nota la differenza essenziale e sostanziale tra l'idea di Dio e tutte le altre idee. L'idea di Dio, in qualche modo, non è minimamente paragonabile, non è equiparabile in alcun modo all'idea di un orologio, di una sedia o di un tavolo. È un'idea che è la prima idea in un certo senso, ma va anche oltre, trascende, è l'aspetto fondativo originale che dà origine alla possibilità stessa di pensare alle idee. Quindi è veramente privilegiata, è su un altro piano, su un altro livello. E come seconda cosa si può notare che non solo non c'è opposizione tra idea e realtà, ma la realtà è necessariamente inclusa nell'idea di Dio. Quindi l'immanenza della trascendenza è un aspetto che consegue da questo tipo di ragionamento. Quindi questa idea fondante, che fonda il conoscere umano, che fonda l'agire umano, che fonda in generale l'essere umano come tale, non può essere negata. L'argomento ontologico in questa chiave, in questa prospettiva, è il riconoscimento dell'esistenza di Dio in quanto idea fondante che fonda la nostra possibilità stessa di pensare, la nostra possibilità stessa di volere, di essere liberi, di agire in maniera liberi. Quindi questa è la radice. Voler negare questo significherebbe voler avere la pretesa di tagliare questa radice e quindi di tagliarsi, come dire, alla base, il proprio stesso essere, la propria stessa natura. Quindi l'uomo ha questa facoltà, appunto la razionalità, l'anima, la definisce in altri punti la via, che è la capacità dell'infinito. Quindi anche in questo si nota di nuovo, ribadisco, la peculiarità dell'essere umano rispetto a altri enti o altre creature. Cioè, al di sopra di tutti gli altri esseri irrazionali o degli altri oggetti inanimati, l'uomo ha la peculiarità, il tratto distintivo di essere capace di infinito. Nessun altro oggetto, nessun altro ente, nessun'altra creatura irrazionale ha questa capacità, questa facoltà. E questa capacità è anche quella che, se a livello di teoresi, a livello di razionalità, appunto dà origine al pensiero, alla coscienza, all'autocoscienza, a livello morale, quindi a livello di ragion pratica, dà origine alla libertà. Quindi, qua la via dice, la libertà si manifesta nel momento in cui l'uomo ha questa capacità, questa facoltà di infinito, e poi concretamente deve esercitarla, deve attuarla nel momento in cui si trova di fronte a una scelta, a un'alternativa, a un bivio, a una decisione da dover prendere. E sorge nel momento in cui concretamente c'è un conflitto tra vari beni tra cui scegliere. E nella fattispecie, riprendo quello che si era detto in precedenza, la distinzione tra bene oggettivo e bene soggettivo. Quindi la libertà viene definita come un atto di elezione, quindi la possibilità di optare, di eleggere, di fare una scelta, nel quale l'uomo, dovendo scegliere tra un bene soggettivo e uno oggettivo, è chiamato a preferirne uno piuttosto che l'altro. E qui si può cominciare anche a fare una distinzione tra essere e dover essere, che viene tratteggiato nel pensiero di Lavia proprio in riferimento a bene oggettivo e bene soggettivo. Il bene soggettivo viene avvicinato in qualche modo a un semplice essere, uno stato d'essere che non è ancora perfezionato, mentre invece il bene oggettivo viene associato all'idea di un dover essere e in qualche modo all'idea di un perfezionamento. A questo punto ci si pone il problema, essendo appunto entrati nella questione, nell'ambito morale, ci si pone la questione del male, dell'origine del male. Stiamo parlando di bene oggettivo, di bene soggettivo. Abbiamo detto che i beni soggettivi, nella misura in cui chiudono l'uomo in se stesso e sono soltanto effimeri, temporanei, illusori e vani, sono appunto vacui e non sono definibili neanche propriamente come dei beni. Ma allora il male, come viene visto, come viene analizzato all'interno di questa prospettiva? In quest'ottica si definisce il male come qualcosa che di per sé, propriamente parlando, non esiste. Cioè, c'è solo una volontà che è malvagia nel momento in cui si esercita nel suo voler separarsi o addirittura opporsi all'essere. Quindi, l'uomo, anche qui c'è una citazione breve che è interessante menzionare. Mentre che l'uomo, come soggetto reale, adopera le sue forze a disconoscere l'essere, a negare l'ordine dell'essere, sostituendo un ordine nel reale in opposizione all'ordine dell'essere, dall'altra parte il soggetto umano ha così fattamente unito a sé l'essere che senza l'essere non sarebbe, e quindi non sarebbe nulla di ciò che è, né sentimento né forza. Quindi questo passo l'ho citato perché fa notare come Lavia insista nel dire che anche quando l'uomo vuole operarsi, ad operarsi in opposizione all'essere, quindi con una volontà malvagia, non aderisce all'essere e all'ordine dell'essere, ma anzi disattende a quest'ordine e agisce contro, in realtà non verrà mai comunque totalmente disgiunto dall'essere e dall'ordine dell'essere, per quanto lui ci si possa opporvi, perché comunque quella connessione originaria che lo fa essere è tuttora presente. Quindi, in altre parole, si può dire che non si può distruggere il rapporto costitutivo con l'essere. Ma, al massimo, dice Lavia, posso voler non farlo essere per me. Quindi, a livello personale, posso specificamente, individualmente, disattendere questa relazione con l'essere, senza però poterla concretamente distruggere, proprio per il motivo che dicevo prima. L'uomo che opera il male, l'uomo che con volontà malvagia si oppone all'essere e in qualche modo va contro, lo rifiuta, lo nega, lo combatte, sarà un uomo perennemente diviso in se stesso, in uno stato costante di inquietudine e di guerra con se stesso. Proprio perché da un lato c'è una relazione essenziale con l'essere che non può recidere. Se la recidesse, non può farlo, ma se ipoteticamente venisse recisa questa relazione, l'uomo smetterebbe completamente di esistere. Quindi una congiunzione, una relazione con l'essere permane. Permane, ma in stato conflittuale, quindi nel tentativo costante di slegarsi adesso, e quindi viene descritto anche a livello, per certi aspetti, psicologico, come uno stato, una condizione, una situazione interiore di perenne inquietudine, di conflittualità interiore dovuta proprio alla sua adesione a, o meglio, alla sua non adesione all'essere, a un suo tentativo di adesione a se stesso, ai beni soggettivi. Quindi l'atto morale è una scelta tra due alternative che sono fra loro autoescludenti, se intese in quest'ottica, cioè da un lato si può scegliere il principio stesso per cui l'uomo è, il principio stesso dell'essere dell'uomo, il bene oggettivo, ripeto. Dall'altro lato si può scegliere, perché la libertà comunque permette di farlo, si può scegliere l'uomo come soggetto che vuole esimersi dall'essere, che vuole staccarsi, ma che da solo non sarebbe nulla. Quindi un volersi scegliere se stesso, che però se veramente potesse scegliere se stesso, sarebbe una scelta del nulla, perché da se stesso, in se stesso, l'uomo non ha nulla se si stacca dalla radice che lo fa essere. Quindi, questa sarebbe appunto, l'atto morale, l'atto in cui si esplica la potenzialità morale dell'uomo. E questo atto morale è qualcosa di, necessario, cioè mi spiego meglio. La libertà, l'elezione, la possibilità di scegliere c'è, quindi l'uomo ha la libertà, ma questa libertà deve per forza esercitarsi, cioè l'uomo deve per forza compiere una scelta tra bene e male, o meglio, tra bene oggettivo e beni soggettivi, tra aderire all'essere o non aderire all'essere, tentare di non aderire all'essere. Quindi l'elezione è libera, ma non è facoltativa. È necessario scegliere, anche quando si vuole in qualche modo glissare la scelta, si vuole tentare di non scegliere, anche quella sarebbe una non esiste la non scelta, sarebbe una scelta verso il male in questo caso, cioè il tentativo di sottrarsi alla scelta verso il bene, ipso facto si traduce in una scelta per il male. Non c'è una terza possibilità, una terza opzione, è un out-out. O si sceglie di aderire al bene, o si sceglie di costantemente tendere a non aderire al bene. Ma non c'è libertà di indifferenza in quest'ottica. Non c'è libertà di indeterminatezza. C'è la concreta libertà che si esplica nella possibilità concreta di scegliere liberamente. Quindi un atto volitivo libero. Ma questo atto volitivo deve comunque esplicarsi. L'uomo è un essere libero e questa libertà deve esercitarsi in atto. Quindi, come passo successivo, la via continua dicendo che la trascendenza ideale, nel suo manifestarsi all'uomo, quindi nel suo costituire l'uomo, rende possibile e fonda la libertà umana. Quindi, in questo sta ribadendo che la libertà è un dato costitutivo essenziale dell'essere umano come tale, quindi è un primus. E questo primus, questa priorità della libertà nell'uomo, gli è data da cosa? Proprio dal manifestarsi della trascendenza ideale dell'uomo. Quindi, come dicevo anche all'inizio, dal darsi dell'essere, dal manifestarsi dell'essere. Tutto si origina da lì, tanto la razionalità quanto a livello morale la libertà. Questa libertà umana viene intesa come il potere di non dipendere dal particolare e dal soggettivo, ma solo dalla libertà, cioè scusate, solo dalla verità. Quindi la piena libertà, la libertà come tale, è una libertà che in qualche modo ha la sua ultima istanza, l'adesione con la verità, perché da essa trae origine. E qui la via fa la citazione evangelica, la volontà vi farà liberi, la verità vi farà liberi. Quindi questa capacità dell'uomo di non sottostare, non essere assoggettato, non essere vincolato al particolare, al concreto, al soggettivo, a tante entità, a tante questioni particolari, lo rende appunto, ribadisco, superiore alle altre creature, agli altri enti. E successivamente la via ribadisce come così come l'uomo non può sfuggire alla verità, per quanto ci possa tentare, Allo stesso modo non può sfuggire nemmeno alla libertà, perché tanto la verità quanto la libertà sono costitutive dell'uomo, sono ineliminabili nella sua natura. E qui arriviamo in qualche modo alla conclusione, in quanto appunto questa particolarità riassumendo tutto ciò che è stato detto in precedenza dell'uomo come generato dal darsi dell'essere che lo tiene in qualche modo unito all'essere, ma diviso adesso, con la possibilità perfettiva di aderire sempre più perfettamente all'essere oppure di disattendere questa relazione originale con l'essere per cercare quantomeno di sottrarvisi con il conflitto interiore. Questa situazione peculiare che caratterizza l'uomo lo rende un essere misto di finito e di infinito. Questa è una definizione laviana che comunque a suggestioni rosminiane, che è poi la definizione che la via dà di persona. Cioè, dunque, l'uomo come persona è quell'essere misto tra finitudine e infinità. E concludo con una citazione che, a mio avviso è emblematica e anche molto bella, e cioè, come persona, l'uomo è attuale nodo di ideale e reale, di teoretico e pratico, cosciente vincolo dell'immanente e del trascendente. Ed è tal vincolo, infine, nella concezione rosminiana, il fondamento di tutto quanto l'agire umano.